Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia. Questa è Sui Generis, donne e altre stranezze. Siamo in onda come tutti i venerdì sera dalle 20:30 in avanti, come tutti i venerdì sera, a parte venerdì prossimo, venerdì 12 dicembre, andavo già alla fine di quel ricchissimo fine settimana. No, venerdì 12 dicembre, come ormai insomma dovreste sapere, ci sarà l'inizio di questa lunga maratona radiofonica per cominciare, per dare l'avvio a questo periodo di festeggiamenti per i 50 anni della radio. Si comincia proprio il 12 dicembre alle 8:30 del mattino, si va avanti per almeno 50 ore, quindi naturalmente il palinsesto salta tutto perché avremo tanto da festeggiare e da raccontarvi. Salterà quindi anche Sui Generis, che poi torna il venerdì dopo. Però quindi il primo appuntamento che vi voglio dare è su queste frequenze venerdì 12 dicembre alle 8:30, e poi ci ritroviamo naturalmente alla Fabbrica del Vapore domenica 14 dicembre alle 10:30 per l'inaugurazione di questa che sarà una grande, grande festa. Cosa succede invece questa sera Sui Generis? E allora parleremo di due anniversari. Il primo c'è stato proprio pochi giorni fa, il primo dicembre, perché sono passati 70 anni dal no di Rosa Parks, il famosissimo rifiuto di obbedire alla regola di cedere il proprio posto su un autobus a una persona bianca. Era il primo dicembre del 1955, sono passati 70 anni. Se seguite un po' questa trasmissione, se siete mai andate a vedere la pagina di Sui Generis sul sito della radio, beh, sicuramente vi siete imbattute nella grande foto di copertina, che è una foto di una raggiante Rosa Parks che sorride, quindi è un po' una delle nostre eroine. Allora andiamo a dedicare a lei un po' di spazio di questa puntata attraverso le pagine di un libro che è stato scritto proprio su questo rifiuto e su quello anche che ha portato. E poi andremo a conoscere un collettivo afrofemminista, e quindi andremo a parlare di, in questo caso appunto, femminismo intersezionale e in particolare di razzismo. E invece tra poco andiamo a parlare di un altro importante anniversario che ricorre quest'anno, di cui non avevo ancora parlato ma avrei potuto, perché nel 1975, il 29 luglio, con la legge 405 venivano istituiti i consultori, realtà importantissima per quanto riguarda la sanità, dei presidi da difendere, da tutelare, che vivono invece anni di grande crisi. Ne parleremo con due dottoresse che appunto lavorano nei consultori. Tutto questo tra pochissimo. Io prima vi ricordo però la mia mail, che è mordiglia@radiopopolare.it. Allora, l'abbiamo detto un attimo fa, i consultori familiari hanno celebrato il loro 50° anniversario proprio quest'anno nel 2025, perché sono stati istituiti nel luglio del 1975. Sono dei servizi pubblici gratuiti che forniscono assistenza sanitaria, sociale, psicologica, insomma tanti servizi che sono molto importanti, che sono importanti anche da affrontare tutti insieme. Eppure c'è una carenza di strutture, di personale, anche per quanto anche rispetto, scusate, a quanto sarebbe previsto dalla legge. E allora noi questa sera ne andiamo a parlare con due ginecologhe che lavorano nei consultori. Allora, la prima è Daniela Fantini, appunto ginecologa, cofondatrice del servizio violenza sessuale della clinica Mangiagalli, che lavora nella città di Milano. E allora Daniela, benvenuta.
Grazie dell'invito.
E sull'altra linea abbiamo Marina Toschi, invece ginecologa, anche lei, che lavora in Umbria. Entrambe fate parte della rete Pro Choice, rete italiana contraccezione aborta. Benvenuta Martina.
Grazie, saluti dall'Umbria.
Adesso ci arriviamo in Umbria, ci arriviamo. Allora, Daniela Fantini, comincerei con te. Abbiamo detto appunto per presentarvi che i consultori quest'anno compiono 50 anni. Raccontiamo un attimo questi, in poche parole, il che è quasi impossibile, però questo anniversario e questi 50 anni di attività dei consultori.
È un po' possibile parlare 50 anni in pochi minuti, però io direi questo, che i consultori sono stati una grande apertura, perché è l'unica struttura sanitaria che ha una presa in carico, e per presa in carico intendo che le donne che si rivolgono al consultorio, le coppie, hanno una risposta multidisciplinare, nel senso che hanno una risposta sanitaria, hanno una risposta psicologica e spesso una risposta sociale. Io, come dico sempre, sono lo specchietto per le allodole, nel senso che in genere cosa succede? Che le donne vengono per un problema e il nostro compito è quello di cercare di far emergere gli altri problemi, che spesso non sono un po' disconosciuti.
Sì.
Quindi i consultori all'inizio, come forse molti sanno, erano tanti, nel senso che dove lavoravo io ce n'erano 5. Scusi, 7 per la precisione. Adesso ce n'è uno. Questa è una grossa perdita, perché è vero che sono passati 50 anni e secondo me non è stato riconosciuto il vero valore dei consultori, perché altrimenti non sarebbero stati ridotti. L'importanza essenziale dei consultori è che si seguono le donne nel tutto il percorso della loro vita, non in un pezzo solo. Adesso si tende più a cercare di, diciamo, privilegiare, chiamiamolo così, il percorso nascita, ma non è l'unico momento della vita delle donne il percorso nascita, è importante ovviamente, ma c'è tutto un prima e tutto un dopo. In più c'è l'altra cosa molto importante secondo me, l'intervento che si faceva nelle scuole, nel senso che nelle scuole si poteva dare l'informazione che esisteva questa struttura, che esisteva questa possibilità. E cosa spesso sconosciuta, infatti adesso se si chiede alle ragazze cosa sono i consultori, ti guardano con un'aria come dire ma.
Sì. E tra l'altro sono anche pochi i consultori, perché leggevo che la legge prevederebbe un consultorio familiare ogni 20.000 abitanti, invece ce n'è uno ogni 32.000 abitanti. Quindi c'è.
Sì, e saranno ancora di più gli abitanti, perché si continuano a chiudere. Poi l'altra cosa che piace molto, per esempio la regione Lombardia, adesso non so se piace anche le altre regioni, che tendano di mettere i consultori in quelle che si chiamano adesso le case della salute. Quindi da una parte avrebbe un senso, nel senso che si riuniscono una serie di attività, ma dall'altra parte non è giusto che le ragazzette o le donne incontrino la mamma, la nonna, che è lì per fare un'altra cosa.
Certo.
Quindi se viene previsto, spero, un ingresso privilegiato, si può anche passare sopra questa unione, ma il fatto che fossero una struttura a parte era un valore in più, nel senso che era rispettata la privacy. L'altra cosa essenziale erano gli spazi giovani in consultorio legati alle scuole, permettevano l'intervento nelle scuole tutti i ragazzi, e poi il ritrovarli senza presenza dei genitori, perché il consultorio permetteva di avere a che fare con anche i minori, ma non in presenza dei genitori, c'era la possibilità di rispettare la loro privacy, che non sempre era condivisa con i genitori, e quindi anche per certi versi giusto che non sia condivisa. Quindi era una presa in carico molto importante. E se il personale è poco, il consultorio è uno e le scuole sono 15, si capisce già che questo non si può fare, perché non c'è il tempo possibile, e questo è un vero peccato.
Sì. Adesso Daniela Fantini, tra poco andiamo a parlare di Milano, prima però diamo la parola a Marina Toschi, a cui voglio chiedere intanto anche a te, Marina, così una riflessione su questi 50 anni, e se vuoi aggiungere a quello che ha detto Daniela Fantini, e poi con te volevo parlare un po' della situazione in Italia in generale. Tu appunto sei in Umbria, però provare a fare un po' un quadro nazionale sullo stato di salute dei consultori.
Bene, grazie. Ce n'è molto bisogno, perché sicuramente sono d'accordo con quello che ha detto Daniela. Il tema è che è stato tagliato il servizio, un po' come tutto il Servizio Sanitario Nazionale in generale, però in particolare, non avendo noi una struttura così chiara, essendo un generico servizio del territorio che a seconda dei casi è sotto la prevenzione piuttosto che sotto il centro di salute, piuttosto rischiamo piano piano di scomparire. Anche perché dall'Organizzazione Mondiale della Sanità è stato riconosciuto che questo è uno dei migliori modi di occuparsi della salute sessuale e riproduttiva. A livello mondiale era un modo di affrontare l'argomento che ti distingueva e che ti faceva stare primi posti nell'organizzazione, nella risposta a tutte le generazioni, e specialmente ai giovani, come ha detto prima Daniela. Quindi sicuramente è una grossa perdita il fatto che questo, che per certo è nato come qualcosa voluto dalle donne, si chiama consultorio familiare per mediazione, diciamo, con la Democrazia Cristiana di allora, però in realtà appunto è un consultorio, era molto poi variegato a seconda delle regioni e a seconda anche solo delle diverse ASL. Però appunto dovrebbe avere un approccio molto multiprofessionale. Il tema vero è che non c'è più personale, ancora se ci sono sedi non c'è personale, e se andremo a finire dentro ai centri, alle case della salute, il tema è che ti fanno un piccolo ambulatorio dove ti mettono lì, teoricamente appunto ci deve essere questa cosa, praticamente non solo non ci sono gli spazi, ma spesso non c'è il personale, c'è sempre meno persone che hanno voglia di lavorare in un posto dove si guadagna meno, dove non si è riconosciuti, dove non ci sono sicuramente, c'è il valore aggiunto di essere veramente un riferimento per la tua popolazione di quel territorio, che piano piano, se vivi a lungo, se lavori a lungo in quella zona, conosci, come diceva lei, fin dalla nascita fino alla menopausa o all'età più anziana. È un punto sicuramente era un approccio molto, molto, diciamo, olistico, ecco, quello che poi in genere non è molto riconosciuto dalla medicina in generale.
Certo.
E si stenta ancora a trovargli una collocazione, insomma, sì, nessuno dice che li vuole chiudere, però di fatto li chiudono, e se li chiudono sembra che non gliene importa niente a nessuno. Le ragazze, le donne dovrebbero farsi valere e pretendere che questi servizi rimanessero. Non sempre ci riescono, e purtroppo mi sembra che la gente sia abituata al fatto che è normale che devo pagare. Invece appunto andare nelle scuole, far conoscere e partire dalla prevenzione, da quella delle gravidanze indesiderate a quella delle malattie sessualmente trasmesse, come faceva appunto e come ancora si fa in piccoli, malgrado Val di Tara, in qualche scuola, è il tema importante, è quello che contraddistingue il consultorio.
Eh sì, e poi Marina Toschi, il consultorio è anche il luogo dove una persona si reca perché magari vuole fare un'interruzione volontaria di gravidanza. Sappiamo che ci sono certe regioni, quelle anche in cui abiti tu o limitrofe, in cui è particolarmente difficile a volte abortire. Io so che ad esempio tu andavi nelle Marche per praticare le interruzioni volontarie di gravidanza.
Certo.
Eh sì, e questo insomma è un altro tema che è molto importante.
Non
perché
solo,
vuol dire l'accesso.
Ci sarebbe adesso la situazione attuale è che legislativa è che si può fare l'interruzione di gravidanza medica, farmacologica, dentro il consultorio, cosa che ancora non funziona granché, perché soltanto in tutta Italia saranno 4-5 i consultori che lo fanno, mentre sarebbe sia un risparmio economico che un risparmio di tempi per la donna, che una facilitazione poter abortire dentro il consultorio.
Certo, assolutamente.
E non ci sono gli operatori formati, questo è un altro tema grosso. Cioè noi usciamo da 5 anni di specialità che non sappiamo mettere una spirale, che i ragazzi non sanno mettere la spirale, non hanno mai fatto un colloquio sull'IVG, non hanno mai visto fare un aborto medico. Allora come fai poi a farlo?
E questo da chi dipende?
Dici no, io mi occupo solo di... Perché nelle università non si insegna, è una cosa brutta e tosta e non si fa. Scusa,
posso dire
così.
Una cosa su questo argomento?
Certo.
Io e delle altre colleghe che siamo sempre interessate in questo argomento abbiamo tenuto i corsi alle specializzande dell'Università delle Specializzande a Milano perché ci siamo messi d'accordo con la di allora capa della specialità, e quindi noi facevamo il corso noi alle ragazze, alle giovani ginecologhe, e ogni tanto ci sentivamo dire delle cose incredibili. Io riferisco sempre questo perché mi ha segnato, diciamo così, che una giovane specializzanda ha detto: ma voi avete detto tutte queste cose, ma a me hanno detto non parlare con lei quando con le donne quando vengono, perché sennò non escono più. Io questa frase non me la dimenticherò mai. Cioè, invece in consultorio le donne potevano stare dentro quanto volevano, certo. Poi se per esempio emergevano degli altri problemi potevano essere diretti alla psicologa o all'assistente sociale o all'ostetrica a seconda del problema che emergeva. Quindi il poter fare, come diceva Marina, la prevenzione, l'informazione, e poter svolgere e far emergere una serie di situazioni che sono diverse nella vita delle donne, perché una donna adolescente non è uguale a una donna in menopausa, assolutamente, questo è ovvio, lo sanno tutti. Però nella realtà questo invece non viene preso in considerazione.
Certo. Daniela Fantini, a Milano come siamo messe?
Dunque, a Milano rispetto ad altre città e altre regioni per tuttora siamo messi abbastanza bene, nel senso che per esempio in Mangiagalli la Kusterman, l'Alessandra Kusterman, con cui io ho lavorato per il soccorso di violenza sessuale, ha fatto in modo che si trovasse uno spazio che si chiama consultorio, anche se in realtà è legato all'ospedale, dove si fa la contraccezione e si fa il percorso per l'IVG in consultorio, nel senso che i primi farmaci vengono dati lì e poi gli altri vengono presi a casa con un numero di telefono di un medico che ti può rispondere, ti può sostenere. Poi nella maggior parte degli ospedali l'aborto farmacologico si fa, rispetto ad altre regioni dove mi risulta che la situazione sia un po' peggio. Detto ciò, fare meglio non si sbaglia mai, nel senso che ci sono ancora delle persone che non hanno la più pallida idea. Perché? Perché quando una donna non ha un problema, qualsiasi problema, non si interessa dove si deve andare, come funziona. Quando ce l'ha, c'ha fretta, specialmente per l'interruzione di gravidanza. E quindi spesso ci sono delle donne che non sanno nemmeno che possono afferire all'ospedale, posso che in Mangiagalli possono fare l'aborto farmacologico in consultorio, non lo sanno nemmeno. E questo perché? Perché se uno scrive sul sito di tutte le regioni, perché io e Marina facciamo parte di ProChoice, che è un gruppo di rompi particolare, abbiamo guardato, e se tu cerchi aborto, cerchi IVG, è molto difficile trovare un percorso. L'unico percorso che ti trova è quello per ora fatto dall'AIGA, che per i fatti suoi, non certo perché la regione o qualcuno li ha indirizzati, fa un controllo annuale ogni 2 anni per fare una mappa di come si va in Italia e come sono le cose. Ma non lo fanno le regioni questo, perché, come diceva Marina, dell'aborto non si parla, come se non esistesse.
Certo. Marina Toschi, in Umbria come si sta?
In Umbria si sta meno male che in altre regioni, però per esempio appunto i consultori li hanno tagliati, a Perugia ce n'erano 10, adesso ce ne sono 2, non so se mi spiego, no? Prima c'era effettivamente uno ogni 20.000 persone, anche perché ci sono tantissimi studenti, ora tutto il centro, tutta la zona del centro di Perugia non ha un consultorio, e quindi i ragazzi, gli studenti rimangono male, ci sono ragazzi calabresi che dicono: ma come, da noi in Calabria c'è, qui non c'avete il consultorio? Sì, siamo messi così, li hanno chiusi tutti, piano piano, uno dopo l'altro, con una scusa o con un'altra, e ancora non ci sono le case della salute, e il rischio è che ti mettano in una casa della salute con una stanzetta, dicono quello è il consultorio, no, il consultorio è un'altra cosa, minimo ha bisogno di 6-7 stanze, una stanza grande per fare i corsi di preparazione al parto o per le assemblee, e quello che cambia la differenza, per esempio nel Lazio riescono a farsi sentire di più perché ci sono le assemblee delle donne nei consultori, che appunto sono un gruppo di persone che in genere è capace di piantare una grana, di opporsi se vogliono chiudere il consultorio, di dire che manca il ginecologo, manca l'ecografo, manca l'assistente sociale e così via, perché è importante che ci sia la professionalità e il lavoro di equipe in cui insieme se si affronta un caso che può essere l'adozione piuttosto che l'aborto, piuttosto che la violenza di genere, perché appunto tante donne in gravidanza, per esempio, c'è un aumento della violenza di genere altissima nel primo anno di vita del bambino, perché la donna è molto ricattabile e tu la vedi in consultorio, la vedi magari 8-10 volte durante la gravidanza puerperio, e lì ti puoi accorgere, puoi essere di sostegno. Lei magari, se no, da sola al centro di violenza non ci va. Quindi è molto importante che ci sia invece un punto, se uno può dire vado a fare il pap test, invece vado a seguire in gravidanza, però in realtà trovo anche chi mi aiuta in caso di violenza domestica.
Certo, siamo una serie di situazioni
frequente.
Certo.
E poi, come diceva Marina, ci sono i gruppi, cioè, che sono molto importanti, specialmente in questo adesso dove ci sono tante culture diverse, tante organizzazioni diverse della famiglia. È importante che le donne in gravidanza possano condividere la loro esperienza o la loro ignoranza, perché, come dico sempre, purtroppo le giovani donne gravide non hanno la più pallida idea di cosa sia un bambino, perché non l'hanno mai visto.
Certo.
Ogni tanto dicono delle cose che uno dice, ma dobbiamo cominciare da capo. Perché? Perché non, il bambino diventa molte volte una, come dice, adesso faccio anche un bambino, altre volte è una scelta di coppia, poi c'è tutto il problema della scelta ritardata, che è un altro problema bello grosso che noi abbiamo, perché è legato al tipo di vita che le persone adesso fanno. E quindi avere un posto dove c'è qualcuno che ti dà retta e ti permette di condividere con altre donne la tua esperienza, ripeto, anche donne di culture diverse, è importantissimo.
Certo.
Perché poi si creano anche delle amicizie.
Eh sì, certo.
Invece delle mie amicizie che sono molto frequenti.
Grazie mille, grazie Daniela Fantini, grazie per essere stata con noi.
Grazie a tutti, mi raccomando, fate qualcosa per mantenere i consultori nelle vostre zone, perché veramente se poteste scoprire la bellezza di questo ambiente, sarebbe una bella ricchezza.
Sì, certo. E grazie Marina Toschi.
Grazie a voi, buon lavoro, grazie.
Yo te quiero eterna, fabulosa y plena, sabia y hechicera, cósmica y sirena. Yo te quiero viva.
Yo te quiero tuya, imaginante y luna, siendo quien tú quieras, como tu bandera, con tus manos libres, con tu cuerpo tuyo, con tu voz sonora, con tus piezas juntas, con tu mar en calma, con tu luz aurora.
io credo che no, non hai nada che celebrare.
E questa è Vivir Quintana con Sorora, che come sapete in questa versione ha anche delle voci prese nelle strade da manifestazioni femministe. E allora cambiamo argomento e andiamo a parlare appunto di Rosa Parks, come abbiamo detto, una delle eroine della nostra trasmissione. Era il 1° dicembre 1955, il giorno in cui Rosa Parks rifiutava appunto di cedere il suo posto nell'autobus. E sono passati 70 anni e oggi vogliamo tornare a parlare di lei, anche se con qualche giorno di ritardo rispetto all'anniversario, ma ne abbiamo parlato anche qui su Radio Popolare, trovate anche un articolo sul sito della radio. Noi ne parliamo a partire da un libro che è uscito per Einaudi Ragazzi, che si intitola Rosa Parks che restò seduta. Il libro è di Marilena Umuhoza Delli, che è fotografa, regista, conduttrice radiofonica, autrice italo-ruandese. Marilena, benvenuta.
Grazie Elena, un piacere.
Piacere nostro. Allora andiamo a raccontare appunto questo libro, ma non solo, nella nostra chiacchierata non parleremo solo di Rosa Parks, però partiamo da qui, da questo libro che hai scritto, e ti chiederei magari di aiutarci a ricordare chi è stata Rosa Parks.
Quest'anno, questo 1° dicembre, è ricorso il 70° anniversario da quel famoso giorno in cui Rosa Parks, su un autobus di Montgomery, un autobus segregato nell'Alabama, disse no, rifiutò di cedere il posto a un passeggero bianco, e quel no, ai tempi in cui le leggi sulla segregazione razziale erano così feroci, persone bianche e nere che entravano da porte diverse, bevevano da fontanelle diverse e sedevano su sedili diversi, erano purtroppo una realtà, le famose leggi Jim Crow. Ecco, Rosa Parks ha il coraggio con grande coraggio, di dire di no, tra l'altro, all'autista che già 12 anni prima, come emerge anche nel libro, ed è un fatto storico, l'aveva trascinata per la manica del cappotto e l'aveva costretto a scendere dal suo pullman. In quel caso Rosa Parks si era rifiutata di scendere perché l'autista le aveva detto che, dopo aver pagato, doveva uscire dall'autobus e risalire dalla porta posteriore del pullman. Lei si era rifiutata e lui l'aveva sbattuta in mezzo alla strada. Quindi da allora Rosa Parks si era premurata di non salire mai più sull'autobus in cui c'era questo autista. Però quella sera di quel 1° dicembre 1955 lei lo rincontra, e questa volta però con grande coraggio e determinazione gli dice di no. Quel no, che fa eco ancora oggi, è veramente prezioso, perché ci ricorda, anche ricordando che Rosa Parks era una donna nera, una donna afroamericana, ci ricorda quanto è importante dire di no ogni volta che i nostri corpi e i nostri diritti vengono violati. Quel no poi veramente ebbe eco in tutto il mondo e segnò l'inizio di un grande cambiamento, portò nuova linfa vitale al movimento per i diritti civili americani, che poi si coronò con nel 64 il Civil Rights Act, il diritto al voto, e poi anche la fine della segregazione negli il Voting Rights Act, quindi il diritto al voto e alla desegregazione in tutti gli Stati Uniti. Quindi Rosa Parks è veramente un modello per tutti noi, sì. E ci ricorda quanto sia veramente importante continuare a lottare, a ribellarci per cercare di cambiare le cose.
Uh-huh. E senti, tu hai sicuramente a fondo studiato per questo libro la sua figura. Da dove arriva questa sua determinazione? Chi era lei, al di là della persona che ha detto di no, oltre a quello anzi?
Rosa Parks veniva da una famiglia che era discendente di schiavi, no? Di persone rese schiave, e in realtà lei ne parla anche proprio nella sua biografia. Fu il nonno materno che l'aveva cresciuta insieme alla nonna, nonna Rose, da cui prese il nome, che le aveva instillato l'amore verso la giustizia, l'odio verso tutto ciò che appunto era ingiusto, soprattutto verso le persone nere. Perché quel nonno era figlio di un padrone di piantagioni e di una schiava domestica, e però entrambi i genitori morirono e il nuovo proprietario delle piantagioni, il nuovo responsabile, lo trattò malissimo, lo affamava, lo frustava, ed è quella avversione, no, verso le persone che lo maltrattavano, in quel caso appunto erano persone bianche, ma in generale verso l'ingiustizia, che poi alimentò anche i valori che lui trasmise ai suoi figli, e poi ai suoi nipoti e appunto anche a Rosa Parks. Rosa Parks era veramente una bambina anche fuori dall'ordinario, cioè era una bambina che non si faceva mettere i piedi addosso. Per esempio, c'è un episodio che emerge anche nel libro e che è ispirato proprio alla storia di Rosa Parks, anche se i protagonisti sono diversi nel caso di questo episodio, in cui lei scese al fiume con suo fratello e incontrò dei ragazzini bianchi. Dall'altra parte del fiume questi ragazzini bianchi si erano messi a urlargli addosso parole orribili, quella brutta parola con la N che non va mai pronunciata, a molestarli, e iniziò una guerra a sassate incredibile che finì con la ritirata dei bambini bianchi. Poi però era ritornato un uomo bianco col fucile. E che cosa succede? Non lo dico perché poi lo scrivo nel libro. Però Rosa Parks appunto era talmente, comunque non aveva una determinazione, un coraggio tale che diceva: provate a dirci le cose che ci dite dall'altra parte di quel fiume e vedete come ve le suoniamo. E quindi una bambina cresciuta con quei valori, ma anche quei valori che poi si concretizzano ancora di più quando diventa attivista all'interno della NACP, che è questa associazione nazionale per l'avanzamento e la promozione delle persone nere negli Stati Uniti. Ricordiamo, sono gli anni delle feroci Jim Crow, del razzismo, di questo razzismo veramente così pesante, che lei aveva vissuto fin da piccola. E quindi questa era Rosa Parks. Nel libro proprio emerge anche un lato di lei che forse è poco raccontato e conosciuto. Tra l'altro, per ricostruire la storia, oltre alla sua biografia e naturalmente a tutti gli altri testi, le interviste, mi sono anche ispirata alle fotografie di Gordon Parks, che è un grande fotografo afroamericano, che veramente riesce a fermare quel periodo storico attraverso degli scatti di grandissimo valore. E quindi racconta proprio la segregazione anche nell'Alabama attraverso delle foto che hanno poi finito per ispirare anche il libro.
Certo. Senti, allora veniamo a questo bel libro che hai scritto. E ti avrei chiesto perché l'hai scritto, ma insomma si capisce già da quello che hai detto e un po' ce l'hai già anticipato, l'importanza di leggere questa storia, di conoscere Rosa Parks. Parks, per chi l'hai scritto questo libro? Perché è uscito per Einaudi Ragazzi, ma insomma.
Infatti è un libro che è in realtà indirizzato a tutti, ma che è scritto proprio perché le nuove generazioni potessero conoscere questo personaggio importante. L'ho scritto anche per ricordarci che il razzismo nell'Alabama del 1955, quindi su un autobus, un mezzo pubblico, purtroppo non è un razzismo tanto distante da quello che purtroppo avviene anche in questo paese, tant'è che apro il libro con un'introduzione un po' forte in cui parlo della mia esperienza su un autobus. La prima, avevo 7 anni e mia mamma mi aveva invitato ad andare al lavoro con lei, io ero veramente entusiasta, ero felicissima, però alla fermata successiva era salito un gruppo di studenti e studentesse che si erano messi a veramente gridarci addosso delle parole brutte, delle parole irripetibili, quella parola con la N che non dovrebbe essere mai pronunciata, si erano addirittura messi a cantarla. E quindi quell'esperienza, da felice che era, si era trasformata in trauma. L'autobus è il posto dove le persone mettono lo zaino, la borsa, l'unico sedile libero pur di non farti sedere, anche di fronte alla stampella di mia mamma. L'autobus è il posto dove il controllore scarta tutti i passeggeri per andare a controllare le uniche due passeggere non bianche, controllare a loro il biglietto. Quindi Questo libro è stato scritto perché noi tutti, quindi per tutte le persone che vogliono sentirsi libere su un autobus, come dovrebbe essere, insomma.
Certo. Senti, tu sei oltre a scrittrice, sei anche fotografa, sei regista, e allora una domanda te lo volevo fare proprio su come, secondo te, qual è il linguaggio, secondo te, migliore proprio per raggiungere le persone più giovani, anche a cui questo libro è destinato, e magari qualcosa anche sui social, se i social possono fare la differenza per quanto riguarda appunto la lotta al razzismo.
Sì, è sicuramente importante, anche i social media possono diventare certamente uno strumento per sensibilizzare sulle tematiche dell'antirazzismo, e soprattutto diffondere appunto l'importanza di una società che sia più equa, inclusiva, che celebri la pluralità. Quindi questo libro nasce proprio per è indirizzato proprio alle nuove generazioni, perché conoscano un personaggio che possa dar loro ispirazione come Rosa Parks. Ma una cosa molto importante, secondo me, da dire è che gli educatori, se siamo educatori, se siamo insegnanti, se siamo dei genitori, è importante parlare di queste tematiche. Quello che cerco di fare appunto con questo libro, anche per ragazzi, anche giovanissimi, fin da piccoli, perché purtroppo il razzismo di Rosa Parks non è lontano dalla società di oggi, come dicevo, perché noi tutti siamo nati, cresciuti, educati all'interno di un sistema che, lo sappiamo, attribuisce risorse, diritti e potere a una categoria di persone che poi appunto sono solitamente le persone bianche, e nega lo stesso accesso alle persone razzializzate. Quindi noi dobbiamo intervenire fin da piccoli nei bambini. All'interno del testo di Rosa Parks si facendo ad esempio al test della bambola degli psicologi Kenneth e Mami Clark. Loro avevano raccolto alcuni bambini di Harlem all'inizio del Novecento, negli anni della segregazione razziale, li avevano posti di fronte a due bambole, una bianca e una nera. E allora avevano fatto loro la domanda: qual è la bambola più bella, qual è la bambola più intelligente, qual è la bambola più buona? E quasi tutti avevano risposto quella bianca. Ma poi la domanda finale era: tu in quale bambola ti riconosci? E naturalmente tutti avevano risposto in quella nera. E da lì avevano capito quanto innanzitutto la segregazione razziale avesse avuto effetti deleteri su dei bambini piccolissimi. E quindi questo è solamente uno dei tantissimi casi studio. Ci sono quelli, per esempio, di David Kelly nel 2005, del dottor Xiao nel 2017, il suo team inglese, ma ce ne sono molti altri che dimostrano come il razzismo si insinua nei bambini fin da piccoli, addirittura a partire dai 3-4 anni, quando iniziano a scegliere il compagno di gioco e escludere bambini che non sono bianchi. C'è un forte, mostrano questi studi, sentimento pro-white, cioè a favore del compagno di gioco bianco, e infatti il primo razzismo si manifesta proprio tra i bambini bianchi più che in quelli razzializzati. E tra i 4 e i 5 anni ormai i bambini hanno quasi tutti gli stessi pregiudizi degli adulti. Ma c'è anche uno studio, quello della Children's Community School, che mostra, è stato fatto sui bambini tra i 6 e i 7 anni, che se i bambini vengono esposti a storie di amicizie interrazziali, quei pregiudizi possono venire smantellati anche nell'arco di una settimana. Basta veramente poco. Quindi, se a volte insegnanti e genitori hanno paura di parlare di razzismo ai bambini perché pensano di alimentarlo, così il razzismo, invece avviene l'esatto contrario: il silenzio sul razzismo che lo rafforza e abbandona. Perché? Perché abbandona i bambini a se stessi, quindi ai tantissimi stereotipi che sono presenti, per esempio, nei mass media, nei libri di testo, agli stralci di conversazione fra adulti, e sappiamo a volte come purtroppo vengono trattate le tematiche della migrazione. Ma soprattutto, se noi non facciamo questo lavoro, noi neghiamo l'esperienza delle persone che il razzismo lo vivono sulla loro pelle, ma anche il passato e il presente del nostro stesso paese.
Eh sì, certo. Senti, a proposito di questi, anche del razzismo, che noi ricordo che tu hai scritto per Erickson quest'anno il libro Chi ha paura del lupo bianco, c'era una volta il razzismo inconsapevole, adesso poi daremo anche un appuntamento per venirti ad ascoltare mentre lo presenti, e poi un altro libro che hai scritto invece, questo nel 2023 per People, era Lettera di una madre afrodiscendente alla scuola italiana, per un'educazione decoloniale, antirazzista e intersezionale. Allora, qualcosa l'abbiamo già detto, ma ti avrei chiesto appunto di dirci qualcosa di più su qual è secondo te il ruolo della scuola e dell'educazione per crescere delle persone nuove e soprattutto libere dal razzismo e dai pregiudizi.
Allora, parlando di scuola, bisogna sapere che le persone razzializzate vivono quelle che Bell Hooks ha definito politiche della vergogna, cioè loro sono esposti a, quindi fin da piccoli, a microaggressioni. Le microaggressioni sono quindi quei microattacchi, appunto legati al colore della loro pelle, domande del tipo di dove sei, come parli bene l'italiano, voi neri avete il ritmo nel sangue, queste sono microaggressioni, no? Microaggressioni che tra l'altro sono talmente radicate nella nostra società da venire normalizzate, così. Questa è una forma, ad esempio, di razzismo inconsapevole. Poi sono esposti appunto a, cioè devono leggersi libri di testo dove a volte, spesso, le persone razzializzate vengono raccontate purtroppo per stereotipi. Non parliamo poi per esempio degli stereotipi legati alle donne nere che vengono ipersessualizzate, feticizzate, sono gli stereotipi di matrice coloniale, no? Che ci ricordano il passato coloniale del nostro paese nel Corno d'Africa. Sono esposti a, cioè, quindi a questi stereotipi anche all'interno dei mass media, dove tra l'altro le persone razzializzate, quindi non bianche, vengono completamente invisibilizzate. Noi accendiamo il televisore nell'Italia, ormai siamo nel dicembre del 2025, ma lo vediamo un conduttore o una conduttrice nera al timone di una trasmissione? Non dico necessariamente nera, ma anche una persona non bianca. Vediamo solitamente l'uomo bianco, no? Che non solo conduce le trasmissioni, ma scrive anche i libri. Infatti c'è uno studio che cito in Lettera di una madre afrodiscendente alla scuola italiana, della dottoressa Orsini, sui libri di testo delle università, e più del 90% è scritto da uomini che sono bianchi, uomini che appunto hanno scritto la storia, dove, guarda un po', non è un caso che siano invisibilizzate le donne, tutti i gruppi ai margini. Ma dicevo, quindi oltre a questo, questa invisibilizzazione anche ai vertici dei poteri, oltre che nei libri di testo e nei mass media, le microaggressioni eccetera eccetera, portano gli studenti e le studentesse razzializzate a subire queste politiche della vergogna. Si hanno in sé c'è un senso di vergogna che è scaturito da tutto questo enorme peso che hanno sulle spalle, e di questo un insegnante non può non tenere conto. Cioè, faccio l'esempio con me stessa: sono cresciuta ascoltando Nine Nane di uomini neri da cui fuggire, leggendo fiabe, storie in cui i protagonisti erano sempre bianchi, se c'era qualche personaggio nero veniva sempre demonizzato, era la strega cattiva, il gatto nero che porta sfiga. Guardavo la televisione, se c'era un personaggio nero, o era lo schiavo che fuggiva dalle piantagioni, oppure il criminale, se era donna, era badante o prostituta, per non parlare, l'abbiamo già detto, di come vengono trattate le migrazioni secondo la lente della criminalità e della disperazione. Quindi essere una donna afrodiscendente in Italia vuol dire avere a che fare non solo con il sessismo come ogni altra donna, e in questo mi avvicino anche, mi sono sentita molto vicina a Rosa Parks, ma anche con il razzismo strutturale, e poi in Italia con tutti quegli stereotipi di matrice coloniale che veramente ipersessualizzano, feticizzano, esoticizzano corpi neri femminili come i miei. Cioè, e quindi questi libri sono stati scritti proprio per cercare di creare consapevolezza, se sei una persona bianca, sul privilegio che hai, ma anche appunto su è veramente importante ricordarci che purtroppo il razzismo è sistemico, cioè a volte viene associato alla moralità, a volte viene associato la singola esperienza. Mi è capitato ad esempio di fare proprio un workshop su uno di questi due libri, Lettera di una madre afrodiscendente alla scuola italiana. Un insegnante d'asilo mi aveva detto: guarda Marilena, tutto questo razzismo che vedi tu, ma io non lo vedo tra i miei bambini che hanno le più svariate provenienze, le più svariate sfumature della pelle. Al che io l'ho detto: la sua esperienza è veramente importante e preziosa, però il razzismo non ha nulla a che fare con la sua di esperienza, no? Questa era una insegnante bianca, ma il razzismo è un sistema in cui noi siamo nati, cresciuti ed educati. Quindi, in quanto io persona razzializzata, che il razzismo lo vive sulla pelle, che tratta queste tematiche anche proprio per professione, le assicuro che il razzismo esiste. Quindi non dobbiamo rivestirlo di un valore morale, non dobbiamo collegarlo a un'esperienza personale. Capire che è un sistema in cui noi nasciamo, cresciamo e siamo educati. Ecco.
Certo, io ricordo anche che tu hai scritto per Aracne il memoir Razzismo all'italiana, cronache di una spia mezzo sangue, che racconta molto di quello di cui stiamo, di cui stiamo parlando. Senti, abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, ma non prima però di dire che tu sarai questo sabato alle 13.30 alla fiera Più Libri Più Liberi, quindi a Roma, con Chi ha paura del lupo bianco, C'era una volta il razzismo inconsapevole, che abbiamo citato un attimo fa, e poi invece alle 18 sarai alla libreria Griot di Trastevere con il libro con cui abbiamo aperto questa tua intervista, Rosa Parks, Che restò seduta, appena uscito per Einaudi Ragazzi. Grazie ancora per essere stata con noi.
Grazie di cuore, ciao, ciao a tutte e tutti.
E grazie ancora alla nostra ospite Marilena Umuhozadelli per essere stata con noi.
He was black, haven't you heard? The mother of all was dark and good. Eve was black, didn't you know? Is that why you hate my black skin so? Is that why you hate my black skin so? Does it remind you of what you lost? Do you hate or do you lust? Do you despise or do you yearn to return, to return, to return? Back to the motherland, back to the garden, back to your black skin, back to the innocence, back to the shine you lost when you enslaved your kin. Touch my hand. Do you hope to find a blessing there? Why do you try to keep me down? Do you hope to sow this barren ground? With my black blood, black magic blood. With my black blood, black magic blood. Do I remind you of what you lost? Do you hate or do you lust? Do you despise? To return, to return. Back to the motherland, back to the garden, back to your black skin, back to the innocence, back to the shine you lost when you enslaved your. Back to the shine you lost when you enslaved your kin.
Alison Russell, Eve Was Black, Sui Generis. E allora, il quadro tratteggiato dalla nostra precedente ospite Marilena Umuhozadeli non è positivo, naturalmente, né nel mondo. Insomma, avrete sentito, Trump di recente ha definito i cittadini somali come spazzatura, né però in Italia. Quali possono essere allora alcune risposte che possiamo dare noi, anche per quanto riguarda poi il femminismo, oltre che il razzismo? Andiamo a conoscere adesso allora un collettivo afrofemminista che si chiama Nuani. E abbiamo in collegamento con noi Bridget Kwazima Abuke, che è una scrittrice e attivista impegnata nella promozione dei diritti umani, della giustizia ambientale, della decolonizzazione culturale, cofondatrice appunto del collettivo. E benvenuta, grazie di essere qui con noi.
Grazie.
Grazie a te. Allora, a te di raccontarci che cos'è questa collettiva afrofemminista, quando siete nate e dove.
Innanzitutto grazie per averci, diciamo, scritto, chiamato, invitato, insomma, a parlare, quindi io lo apprezzo molto. Il collettivo Umani, diciamo che il collettivo è nato nel 2019, è nato come una forma di resistenza, ok? È nato nel 2019 da un gruppo di donne nere attiviste qui a Roma, è iniziata tutta a Roma. Prima c'è stato un incontro, diciamo un'assemblea, un incontro che abbiamo organizzato, poi non c'era all'inizio l'intenzione, insomma, di creare un collettivo, ma tutto è nato, insomma, attraverso queste assemblee che sono state chiamate online, mm-hmm. per sentire, insomma, tra di noi, tra donne nere, attiviste, militanti che sono attive come nella lotta per i diritti delle donne. Quindi un po' siamo riunite all'inizio alla Casa delle Donne, poi c'è stato un secondo incontro dove sono arrivate altre, poi dal secondo incontro abbiamo formato il collettivo. Quindi oggi il collettivo continua a esistere, che io sono la cofondatrice, mm-hmm. Poi è diventato uno spazio dove le donne attiviste, chiunque che sono di origine africana, possono, insomma, partecipare, insomma, farsi sentire, sentirsi rappresentate, insomma, e essere libere di esprimersi senza pregiudizi e senza ostacoli. Quindi lo spazio, diciamo che è diventato uno spazio politico, cioè di confronto, di trasformazione sociale, di ascolto e resistenza per le donne femministe attive in Italia, che sono afrodiscendenti. Poi diciamo che adesso la collettiva continua a affermare comunque i diritti delle donne nere, che siano cittadine italiane, migranti, oppure sia anche per promuovere l'uguaglianza di genere, la giustizia sociale, economica e politica. Quindi è un collettivo che adesso ha una forma di prospettiva radicalmente intersezionale, che continua a mettere al centro quello che non esiste in maggior parte dei movimenti femministe oggi, che sia la questione anche della marginalizzazione delle esperienze di donne afrodiscendenti, che anche la invisibilità, cioè, delle donne afrodiscendenti, cioè, che sono presenti tanto all'interno anche della società italiana, dove le nostre esperienze rimangono, continuano a rimanere invisibili. Quindi un po' la nostra lotta, insomma, intersezionale è proprio di far uscire queste situazioni e farci riprendere, diventare protagoniste, insomma, di tutto che riguarda la nostra esistenza e la nostra identità. Certo. Quindi rivendicare quella visibilità nei contesti istituzionali, sia politici e culturali.
L'ultima cosa che ti chiedo, sono tantissime appunto le cose che avete fatto naturalmente in questi anni, per me oggi era così anche importante raccontare chi siete e come vi si raggiunge. Questa è l'ultima domanda che ti vorrei fare.
C'è una cosa anche che vorrei anche mettere su questo, perché l'attivismo delle donne nere o donne afrodiscendenti in Italia c'è sempre stato un po' particolare, soprattutto per le femministe. C'è sempre questa attivazione virtuale, non abbiamo avuto la possibilità di avere uno spazio fisso.
Quindi siete sui social network?
Incontro. E poi poi all'inizio era così, quindi poi abbiamo piano piano cercato, quando c'è qualcosa, di cercare dove riunirci per poter condividere o parlare, diciamo fisicamente. Ci sono stati dei eventi, attraverso i nostri eventi, che si può anche trovare online. Uh-huh. Quindi adesso abbiamo, come dicevo prima, abbiamo pensato di iniziare a prendere la strada di creare proprio un'associazione con un posto fisso. Uh-huh. Quindi adesso ci sarà alla Casa delle Donne un posto per le donne afrofemministe.
Uh-huh. Alla Casa delle Donne di Roma, stiamo dicendo.
Sì.
Certo.
Quindi da gennaio sicuramente ci sarà un posto nostro dove uno può venire a trovarci fisicamente, quindi staremo lì a fare le nostre riunioni, le nostre cose, tutto sarà adesso alla Casa delle Donne.
Benissimo.
Che sarà lo spazio per continuare, insomma, la nostra lotta.
Benissimo, allora continueremo a seguirvi, grazie ancora per essere stata con noi.
Grazie, ciao.
Grazie alla nostra ospite, Bridget Kwasima Buke, che ci ha presentato il collettivo afrofemminista Nuani. E finisce qui questa puntata di Sui Generis, ci sentiamo non venerdì prossimo, perché venerdì prossimo c'è la grande maratona per cominciare i festeggiamenti per i 50 anni della radio, come vi dicevo in apertura, ma venerdì 19 noi ci vediamo, se non ci vediamo prima, alla Fabbrica del Vapore, domenica 14 dicembre dalle 10:30 in poi. Ciao, buona serata!